finalmente. Benvenuta.
Mi è stato raccomandato di fare attenzione al carrello. Eccomi.
Benvenuta.
Benvenuta. Grazie. Che piacere.
Ma mio, finalmente.
Famoso sgabello.
Oh, buonasera e benvenuta.
Grazie.
Che belva si sente?
Io mi sento un mix tra un chihuahua e un pitbull. Chihuahua perché ha un sacco di energia. E poi per comunque abbaia, abbaia, abbaia e poi gli passa subito. Il pitbull secondo me è per...
Che attacca?
Perché, sì, no, perché ti attacca, però non sempre. È un animale che è cosciente di avere tanta forza, anche tanta aggressività, però la contiene al momento giusto. Mm.
E oggi come si sente? Più chihuahua o più pitbull?
Chihuahua.
Chihuahua?
Sì, sì, sì.
Lei ha detto sono...
Spero.
Chihuahua. E poi vediamo un caso. Da indomabile muflona a donna con delle passioni.
Scusa. È muflona? Indomabile muflona?
È muflona?
Ma cos'è?
Muflone, guardi, l'ho pure cercato, Muflone sardo, appartiene alla famiglia dei bovidi,
protetta,
discendente dalla pecora inselvatichita.
E da lì sono diventata una?
A donna con delle passioni.
No, secondo me anche sono sempre un po' muflone.
Più muflone.
Secondo me sì, un po' rimasto.
Lei ha detto, non so fare interviste, non so stare zitta, parlo e poi mi pento. Musica per le nostre orecchie.
È vero.
Non ci deluda, eh?
No.
Senta, Rocco Siffredi, di lei ha detto, è ruspante e spontanea in un contesto in cui tutti fingono. Ma è un bel complimento.
Cioè, detto da lui, tutti fingono. Cioè, è un complimento. Sì. Comunque,
sì. Sì, sì. Ma detto da lui perché dice?
No, va bene, va bene. Grazie. Grazie per il complimento.
Era su lui perché dice figlio. Vabbè, poi vediamo.
Perché, vabbè, personaggio un po' controverso. Però io credo che in fondo sia un complimento. Sì. Io sono ruspante, io mi sento ruspante.
Oh. Quando è stata ospite da Alessandro Cattelan, lui l'ha presentata così.
Addio.
Un po' showgirl, un po' modella, un po' attrice, un po' conduttrice, un po' kickboxer, un po' italiana, un po' americana, un po' sarda e un po' ligure. È vero tutto?
È vero tutto. È vero tutto. Sì.
Lei però è pure un po' ligure perché nel 2022 la regione Liguria ha fatto uno spot televisivo famosissimo per promuovere il turismo e hanno scelto proprio lei come testimonial che diceva tutta ispirata, tutta la mia Liguria.
Era?
Lei quando ha visto il cachet
la
si è sentita Liguria.
Ligure? Cosa?
Quando ha visto il cachet, la proposta cachet, si è sentita un po' ligure. Cioè che pure...
Sì, molto, nel senso che... No, è chiaro, cioè, c'è stato un cachet, è una cosa che era sotto gli occhi di tutti, non pensavo di fare una cosa, insomma, in sordina.
Non ha sperato che qualcuno non si ricordava che lei fosse sarda?
Un po' ci ho pensato, chiaramente, no? E dopodiché mi sono detta, perché no? Poi la Liguria mi ha sempre portato fortuna. La
credo.
Fortuna più grande, oltre questa che tu hai appena menzionato, è stata quella di essere stata scelta dalla Mafia Ligure di Antonio Ricci.
Ah!
Io sono stata scelta per fare il programma più importante della mia vita, quello che mi ha lanciato, dove eravamo circondati da Liguri. Quindi sì. Io devo dire grazie alla Liguria per questo.
Quindi è per quello lei si è sentita.
Ecco, e quindi questo
ligure.
Giustificava un po'.
È giustificata. Perché tra tutte le veline che ci sono state a Striscia, lei è quella che è rimasta di più, diciamo, nell'immaginario collettivo?
Non lo so, ma quello che ti posso dire è che ero quella che ballava peggio. Cioè, questo
sicuro
sarò rimasta anche per quello.
E perché fra tutte, fra tante, diciamo, lei è una delle più longeve? Cioè, siamo qui, si parla ancora di lei, lei è ancora, diciamo, una centralità nel mondo dello spettacolo.
Perché, secondo me, mi sono state offerte tante occasioni e... Molte le ho sfruttate bene.
Chi l'ama, l'ama perché?
Perché mi conosce veramente.
Chi non l'ama, non l'ama perché?
Perché posso essere spigolosa se sono arrabbiata.
Senta, cosa le fa piacere davvero che dicano di lei?
Non è solamente un'immagine, ma è una persona che ha degli interessi, una persona che ha un cervello, che ha un'intelligenza. Chiaramente mi fa piacere che questa cosa viene detta.
E invece cosa le dispiace proprio che dicono di lei?
Ma
perché non è vero.
Che me la tiro.
Senta, Tiziano Ferro dice che lei ha il vizio di postare le foto dove lei è venuta bene ma gli altri no.
Canalized.
Ha pure fatto il neologismo.
Allora, Tiziano mi ha fatto una festa di compleanno a sorpresa dove ha creato un photo booth, quindi quelle cornici dove tu metti dentro con i tuoi amici, ha fatto le magliette con su sito Canalize, il photo booth Canalize, in queste foto comunque sarei venuta bene solo io e gli altri con espressioni strane, facce storte. Lui dice sempre che tra tutte le foto io posto quella dove uno ha gli occhi chiusi, l'altro a bocca aperta, eccetera.
Quindi, apposta.
Tra l'altro vorrei dire che una di quelle persone che sa fare bene le imitazioni, che fa morire da ridere, proprio lui, Tiziano.
E chi imita Tiziano?
No.
No,
mi ammazza. Ho già pochi amici a Los Angeles. No.
Vabbè, ma l'imitazione è un omaggio. Chi imita?
No.
Ci sei messa da sola in questa situazione.
No, però saluto.
Salutiamo Tiziano sempre.
Sempre. E, no, però fa veramente ridere.
A fa che?
A fare le imitazioni di colleghi.
Colleghi?
Poi.
Ah, cantanti. Sì. Lei però è bravissima a imitare Michelle Hunziker.
No, l'avevo imitata in un programma.
Però lei ha detto che...
Ma c'era un pizzico di invidia nella mia imitazione.
No, però lei ha detto che ci rimase malissimo.
Lei ci rimase male. Magari all'epoca non l'aveva presa benissimo, ma non lo so neanche, perché cioè, non mi ha mai telefonato per farmi complimenti.
No, lei dice ha fatto come quelle ragazze che al liceo vanno a protestare dal preside perché i compagni le prendono in giro.
Chi?
L'ha detto lei.
Di lei? Allora, mi arrivò una lettera su un giornale, era la lettera di una senatrice che scrisse, se non sbaglio, sul Corriere della Sera, una lettera dicendo che io dovevo essere in qualche modo ripresa perché mi ero presa a gioco degli anziani, forse.
Degli anziani, Michelle Hunziker che era.
No, perché c'erano delle gag, non mi ricordo se era la gag di Michelle o la gag di io che volevo salvare un anziano. E quindi andavo al circolo bocciofilo, loro non volevano venire con me, io dicevo no vieni, ti porto a fare una giornata divertente, mi strappavo dal circolo bocciofilo.
Michelle dice se
perché era nello stesso programma, quindi non so se quella lettera, non so da chi arrivasse esattamente.
Lei dice l'ha così un po' ispirata a lei quella lettera.
Sì, dovrei andare a rileggere perché, però c'era stato un...
Vabbè. Senta, mi dice il suo miglior pregio?
Io penso di essere una persona buona, in fondo.
È un difetto vero sgradevole?
Non sono costante in tante cose.
Da piccola, diceva lei, bevevo l'acetone e i profumi.
L'acetone, ma...
E lei l'ha detto, bevevo l'acetone e i profumi.
L'acetone, no! I profumi.
L'acetone no.
No! L'acetone no!
I profumi sì, gli piacevano.
I profumi sì.
Ma li beveva? Sì. E non mi è successo niente, comunque.
Non li assaggiavo.
Senta, suo padre le ripeteva sempre, studia e mangia a bocca chiusa. Mm-hmm. L'ha fatto?
Sì.
Anche studiato come voleva lui?
No. No.
È andata bene così o le dispiace?
Vorrei aver finito lingue e letterature straniere, che non ho finito.
L'università?
Sì, non l'ho finita.
Comunque, poi infatti adesso ci arriviamo. Comunque lei a 15 anni diceva mi sentivo inguardabile, il mio idolo era Filippa Lagerbeck, mio fratello sbavava per lei mentre io mi sentivo piccola, brutta e nera e un rospetto. Ma lei si sentiva brutta?
Io ho avuto un disordine alimentare dai 15 ai 20 anni, per cui non mi sentivo, nonostante avessi questo corpo che esplodeva, perché insomma ho iniziato ad avere quasi la quarta di reggiseno, comunque... ad avere più forme, che io non mi ritrovavo in questo corpo. Per quelle come me, che erano formose, non c'era spazio. Tant'è vero che quando sono arrivata a Milano e ho fatto, mentre studiavo, andavo a fare dei casting, non mi facevano neanche entrare, perché non ero il modello di bellezza che
andava in quel periodo.
Che andava in quel periodo, assolutamente, non lo ero. Quindi...
E quanto sono durati, se posso chiedere, questi disturbi? L'ha detto, da 15 a 20 anni?
Sono durati, sono trasformati, perché comunque un disturbo alimentare non va via. Lo gestisci con l'età, lo gestisci con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, ti dico la verità, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza.
Quando è che lei si è sentita proprio bella?
Ma io avevo dei momenti in cui mi sentivo bella, però poi questi momenti erano alternati dagli altri in cui mi sentivo fuori luogo, mi sentivo comunque non a mio agio con questo corpo, per tanti motivi. Perché magari avevo mangiato un dolcetto in più la sera prima. Quasi mi faccio tenerezza per le insicurezze che avevo. Oggi invece sono una persona molto che si accetta tranquillamente.
E beh, se non si accetta lei...
Io non mi accetto tutti i giorni, però nel complesso sono felice.
Senta, comunque lei da Sassari, a un certo punto Sassari le andava stretta, lascia la Sardegna...
Scusami.
Finalmente.
Maggia.
Lascia la Sardegna e va a Milano. Si iscrive all'università, ma fondamentalmente va in giro a fare casting, fa una pubblicità di caramelle, ma poi arriva, diciamo, la grande occasione della sua vita nel 1999 e Antonio Ricci la sceglie per Striscia la Notizia. Perché Antonio Ricci ha scelto proprio lei? Cosa ha visto in lei?
Lui disse che avevo la faccia da polla.
Da polla?
Avrà scelto perché ho la faccia da polla.
Cosa la spaventa del successo?
Il fatto di dover fare un patto col tuo privato. Quella è la cosa che mi ha fatto anche andare via dal mio paese per vivere una vita più tranquilla. Meno di successo sotto un certo punto di vista, ma...
Meno esposta.
Meno esposta, un passo indietro.
È più felice adesso?
Non lo so, nel senso, io sono sempre all'inseguimento della felicità.
Lei ha detto... il successo è arrivato presto e non ero preparata ad affrontarlo. Ci sono cose che avrei dovuto fare con un'altra testa.
Sicuramente. Io ero arrivata a un punto in cui, è brutto da dire, però tante volte dicevo non provavo più niente, cioè nel senso ero talmente presa da questa invasione della mia vita privata per tutta una serie di cose personali che non mi godevo tutte le occasioni.
Fare Striscia è una fortuna immensa, lì per lì sembra tutto facile, la popolarità, un mare di contratti, ma è il dopo che ti fotte.
Devi gestire il successo, tutto qui. Tante persone non ci riescono, perché se tu guardi...
Ma lei? C'è riuscita?
Io ci sono riuscita e non ci sono riuscita. Ho momenti che mi dovrei ricordare, perché ho fatto delle cose bellissime e che ho un buco nero, non me le ricordo.
Nel 2002 posa insieme a Maddalena Corvaglia per il calendario di GQ, poi nel 2003 invece il salto da sola col calendario di Max. E lei dice prima di accettarlo ho posto due condizioni. Una, che volevo mettere io l'ultima parola sulle foto e poi anzitutto volevo essere l'unica donna del calendario. Ormai la star era lei.
Beh no, comunque basta fare le cose come le gemelline. Basta, sai, facendo Striscia facevamo tutto insieme, foto insieme, mensa insieme, camerino insieme.
Il calendario voleva far da sola.
Beh, mi sembra giusto.
Senta, le foto erano molto belle, pure molto esplicite, le piaceva?
Però quei centimetri erano coperti.
Quei millimetri erano coperti.
Bellissima,
Però le piaceva quella dimensione?
Sì.
Quell'esposizione, ecco.
Certo, l'ho voluta, nessuno mi ci ha costretto e sono contenta di averlo fatto, perché l'ho fatto in maniera totalmente cosciente.
Certo. Elena Santarelli di lei ha detto, ha una carica erotica pazzesca e gli occhi che dicono mangiami. Ammazza. Ha gli occhi che dicono mangiami.
Secondo te? Mangiami?
Che chihuahua.
Non lo so.
Ha una carica erotica lei? Si riconosce una carica erotica?
Ma io a volte penso di averla, però tante volte secondo me non è stata colta proprio.
Non l'hanno capita?
Secondo me no.
Nonostante gli sforzi, dici?
No, perché sai quando magari cioè pensi di essere sexy tante volte e sei completamente trasparente. Mi è capitato un sacco
ma
di volte.
Ma non ci credo.
No, soprattutto negli Stati Uniti. Tante volte. Perché qua io, è un po' deformata la realtà per me. Qua. Non sai mai se una persona piaci... Oppure perché ti ha riconosciuto, non lo sai, quindi io non ho un resoconto di come la gente mi vedrebbe se non mi riconoscesse. Invece là sono molte volte trasparente.
Sì.
Ha voglia.
E lei si sente sexy, al di là degli americani che non capiscono niente?
Io no, non tanto.
No? No.
Cioè cerco di fare di tutto per esserlo a volte, però...
Come
fa? Onestamente, quando sono sola con me stessa... Cioè, non è che non penso di essere così sexy.
Senta, se dovesse dire, lei ha fatto tantissime cose diverse, ma se dovesse dire il suo talento principale qual è? Qual è?
Il mio talento principale è sicuramente... Ma devo dirti lavorativamente?
Lavorativamente, sì.
Lavorativamente.
Lo so, se no mi dica quello che
no,
penso.
Sono bravissima a fare le lavatrici.
Ah, vabbè, questo...
Lavorativamente mi piace
pure.
Molto.
Pure lavorativamente.
Sì, credimi. Sono bravissima. Io sono, mi sento molto brava a presentare, per esempio, programmi in cui c'è la musica, in cui ci sono i comici. È una cosa che mi piace moltissimo, penso di essere brava.
A fare quello?
Sì.
Parliamo di recitazione. Neanche lei, purtroppo, come Scamarcio, ha vinto mai nessun premio.
Ma infatti...
Guardi, non esiste meritocrazia, guardi, in questo
momento. No, no. Vabbè, ma la tanto guarda, la recitazione... Ecco, non mi sono mai impegnata così tanto nella recitazione.
Lei ha detto, non ho mai avuto il sacro fuoco della recitazione e questo credo sia ormai chiaro a tutti. L'ha detto lei.
Vorresti dire che sono una cagna maledetta?
No, no, se l'ha detto da sola.
Come se facessi qualcosa di fisico, tipo anche col fatto che faccio sport da combattimento, sì, e tutto. Magari invece potrei funzionare.
Sbagliano parte, la fanno parlare troppo.
Mi sottovaluta, no, esatto. Scherzo. No, ho avuto... No, allora, io penso di essere una media, non sono una super... Ma poi soprattutto non è mai stato un mio enorme desiderio.
Allora, si dia un voto, va, come attrice.
Ma... sei. Senta. Dai, sei. A volte anche meno, però...
Però la continuano a chiamare, eh.
Eh sì, è vero.
Com'è?
Boh, servirà una da sei.
Senta, in totale onestà, nella serie Carabinieri è stata più brava lei o Manuela Arcuri?
Manuela Arcuri. Ah. Ma io, tra l'altro io arrivavo dopo Manuela Arcuri, quindi cioè, quella era una bomba sexy, cioè, mi piaceva al mondo.
E come recitazione, diciamo...
Ma lei è un'attrice, cioè lei è un'attrice.
Di solito, no, allora chiedo sempre tre nomi di attori, okay, più bravi. Vi chiedo, okay, sempre all'attore, faccia suo sforzo, mi dica tre attori più bravi di lei. A lei invece gli chiedo una cosa altrettanto difficile. Tre nomi di tre attrici o tre attori peggiori di lei.
Aiuto.
Chi è peggio di lei?
Peggiore di me?
Questa
è una domanda...
Tanto si gioca e lo sappiamo tutti.
Peggiore di me? È dura. No,
come è dura?
Peggiore di me? Chi?
Anche uno o una. Gli è venuto perché si è visto che l'occhio che gli ha attraversato il nome.
Io trovo molto divertente perché mi fa molto ridere quella serie televisiva che si chiama Lady.
Lady?
Lady, sì, che tutti conosciamo, penso.
Sì.
E là secondo me non ci sono attori, però ci sono proprio persone prese un po' a caso. Allora magari lì...
Sono quasi peggio di lei.
Sono quasi, forse sì. No, lei come si chiama? Dai.
Lori del Santo.
Lori del Santo, esatto.
È peggio di lei?
Lei prende persone, secondo me, dalla strada proprio per recitare.
E Lori del Santo è peggio di lei?
No, Lori no, perché non recita.
Costantino Vitaliano, che recita in Lady, è peggio di lei?
Hai detto donne.
No, o donne o uomini?
No, è meglio di me.
Mi dica una scena che invece le è proprio venuta benissimo e che non gli si può dire niente. Dice proprio che le...
Mi viene in mente niente. Mi viene in mente una scena della Seconda volta non si scorda mai, che è un film che ho fatto con Alessandro Siani, in cui c'era una piccola scena dove, in cui io piangevo veramente. Però che... nessuno ha colto questa.
Perché lei era proprio un neorealismo.
Sì, era proprio metodo Stanislavski.
E piangeva. Perché...
Piangevo, ma nessuno se l'ha accorto.
Ma piangeva di suo.
Piangevo il mio, perché pensavo a un mio cane che era morto.
Ah. Ma scusi, perché il copione lo prevedeva oppure lei...
No, prevedeva. Cioè, un po' ci avevo messo del mio. Volevo farla più profonda.
Invece una scena in cui è stata una cagna maledetta?
Ma io non mi ricordo neanche quello che ho fatto.
Andiamo bene.
Io ci sono delle cose che non ho mai rivisto. C'è un film che ho fatto.
La Liguria.
A St. Moritz, che io non ho mai visto. No, ho visto solo delle scene.
Com'era il titolo di questo film che ha fatto?
Ma era un film con Boldi.
Con Massimo Boldi?
Sì. Io tutto il film non l'ho visto. Cioè, ho evitato.
Lei va là, dice il suo, si prende il cachet e se ne va.
È capitato. Cioè, faccio il mio lavoro. Sì.
Va bene, allora basta parlare di lavoro, parliamo d'amore. Lei ha detto, in un uomo prima di tutto guardo il collo e le spalle. Come deve essere sto collo per piacere a lei? Che collo deve avere?
Mi piace
taurino.
Sì, tipo, sì, non mi piacciono troppo sottili e femminili, mi piace l'uomo un po' cioè, strutturato, sì.
Okay. È la prima cosa che guarda, il collo.
No, vabbè,
la tettina,
poi non è che, cioè, sono lì... La prima cosa è il viso.
Ah, il viso?
Sì, dai.
Oh. Molti anni fa disse, vorrei un ragazzo equilibrato. Il guaio è che bravi ragazzi non mi interessano, sono condannata a stare con gli stronzi.
Però, tanti anni fa.
Poi
ho fatto uno switch, nei miei 30 anni ho conosciuto l'amore per una persona equilibrata che mi ha in un certo senso guarito.
Da questo.
Però io ho sempre cercato molte volte le persone che non...
Se la facevano soffrire.
Alle quali ero indifferente, sì. E ho sempre confuso l'indifferenza per amore.
Se ad oggi, presenti esclusi, se ad oggi dovesse pensare a quello che è stato l'amore della sua vita, chi è?
L'amore più grande è quello che è adesso, che sto vivendo adesso.
Sì? Sì. È l'amore più grande della sua vita? È il più completo,
sicuramente,
ah.
Sì.
Quindi è innamorata.
Sotto tanti punti di vista è una relazione nuova, completa, che mi sono sudata e ottenuto attraverso i cambiamenti che ci sono stati nella mia vita e sono felice.
Invece un amore di gioventù che è stato importante nella sua gioventù, lo sanno tutti, ecco Bobo Vieri, lei dice ero innamorata, gli ho lavato anche i calzini.
Ma li ho lavati a tutti.
Ah, quindi alla fine non era un privilegiato.
No, ti ho detto che faccio bene le lavatrici. Come faccio a non lavare i calzini? Cioè, non è che adesso il mio ruolo sia ti amo e ti lavo i calzini, però capita.
Lei era gelosissima e lui la tradiva tantissimo e Vieri disse, mi inseguiva in strada per pestarmi. È successo?
Sì.
Ha pestato per strada?
Sì. Sì, è successo.
Ma com'era andata la vicenda?
Io lo lasciavo. Poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo.
Ma per strada com'è successo? L'hai incontrato?
No, era in un bar.
Ah, in un bar?
Sì. Sì, non ci siamo picchiati, abbiamo cercato e ci hanno separato.
Abbiamo proprio separato? Senta, lei comunque ha detto ho tirato oggetti in tutta la mia vita.
Sì.
È una lanciatrice lei, diciamo.
Sì.
È della categoria lanciatrice.
Sì.
Ma pure al povero Clooney gli ha tirato qualcosa?
No.
A lui non si è permessa?
No, non c'è stato bisogno.
Parlando della sua storia con Bobo Vieri, ha detto ho provato molto dolore, con lui ho toccato il fondo, per certe cose mi ha distrutto, ma con lui ho capito cos'è l'amore. In cosa ha toccato il fondo?
Ero piccola, avevo 21 anni e appunto era una relazione molto tormentata. E diciamo che non c'era molta fedeltà.
Da parte sua?
Da parte sua non c'era molta fedeltà, quindi... E poi non c'era neanche... Quando doveva starmi vicino non mi è stato vicino. Mi ha segnato molto quella relazione. Si creano delle dinamiche tossiche, delle dinamiche...
Tossiche, ha detto bene.
Sì, non paritarie, che poi ti, in un certo senso, traumatizzano e ti rovinano anche nei confronti di quello che verrà dopo. Quello che verrà dopo pagherà il conto di quello che hai sofferto nella relazione prima. Ed è una cosa sbagliatissima, che però succede. Se non avessi avuto tutti i problemi che ho avuto con lui, probabilmente sarei stata una persona più serena nelle mie relazioni passate. E invece io...
L'ha così segnata?
Moltissimo, moltissimo.
Comunque poi lui, diciamo, si è fidanzato poco, anzi subito dopo, con Melissa Satta, che aveva delle caratteristiche, insomma, che ricordavano lei, quantomeno sarda, velina, eccetera. E quando le hanno chiesto a lei, no, che cosa ne pensasse, era subito dopo, lei ha detto, mi sono stupita, stava già con questa ragazza quando ha detto che la donna della sua vita sono io. Che bello, Rosetta.
Lui venne da me un giorno e mi disse, eravamo a pranzo, c'era la mia mamma, e lui veniva a pranzo come amico, perché poi era affezionato a mia madre, ci spiaceva.
Eravate legati.
Mi diceva, io sto frequentando una ragazza, se tu vuoi stare con me, cioè, io dimmelo, perché io prendo una decisione, altrimenti continuo la relazione con questa ragazza. E io gli dissi no, vai, da un lato mi dispiaceva molto questa cosa, perché lo vedevo andare via per sempre.
Comunque a lei hanno attribuito nella sua storia sentimentale un sacco di flirt, no? una marea. Allora io adesso faccio così, gli dico qualche nome, lei faccia un'espressione, dica sì, no, X. Ok?
Ok.
Valentino Rossi.
Guarda, no, perché anche alla sua ex fidanzata è una mia amica, una... proprio un'accantonata.
No. Mourinho.
Magari, all'epoca mi sarebbe piaciuto.
Niente?
Ma va, mai.
Reginaldo.
È vero, ma non posso negarlo.
Rocco Siffredi?
No. No.
Lo sa perché lei, no? Perché Rocco ha raccontato che a un certo punto, prima di conoscere George Clooney, in un ristorante, questo ha raccontato Rocco, la Canalis mi ha detto, so che sarei il tuo tipo e tu il mio. Non so se fosse lei, ma il giorno dopo mi ha chiamato il mio agente per dirmi che c'era una super VIP che voleva incontrarmi. Credo che fosse lei.
Secondo me crede male.
Sei illuso. Sa chi era?
Non lo so. Però è vero, lui scrisse, disse una cosa in un'intervista. Io ero a cena con i miei amici in un ristorante a Milano e i miei amici, come hanno visto lui, andiamo da Rocco. Io ero lì al tavolo con i miei amici, sono andata e i miei amici... Non so se si siano fatti una foto. Io ho detto, comunque, c'è anche la sua famiglia seduta al tavolo. Sì. Ho detto, comunque, grazie, ho visto che hai detto delle cose carine su di me su Vanity Fair.
Non le ha detto, so che sarei il tuo tipo e tu il mio?
Ma secondo te, con la moglie lì vicino, io andavo a dire, no, semplicemente gli ho detto quello che aveva detto lui. Gli ho detto, grazie per avermi... Aveva detto che la sua donna italiana ideale ero io e Nicole Kidman.
Ah, veniamo ad una delle storie più commentate proprio a livello internazionale, ovviamente quella con George Clooney. Lei all'inizio ha detto, non ho avuto il colpo di fulmine, lui mi ha conquistato piano piano, se va bene.
Davvero?
O diceva alle amiche, guarda, non so se mi piace. George Clooney.
Allora, detto così fa ridere effettivamente, però non era... io non avevo il poster di George in camera.
No, di Yar.
Non ce l'avevo.
No,
non
però...
ho mai visto Yar. Mi ha corteggiato. Mi ha corteggiato e quando ero a Roma io stavo facendo un programma musicale che si chiama Total Request Live, che era un programma di MTV. Mi ricordo che mi mandò dei grande mazzo di rose lì nel camper a MTV.
Ha dovuto faticare con lei?
No, non tantissimo. Come si fa a non... certo, non è difficilissimo innamorarsi di George Clooney.
Punto.
Non vedo... È stato proprio l'uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama.
Ah.
È stato lui, con lui che ho capito tante cose che prima non pensavo fossero possibili, quindi...
Lei sa benissimo che c'era poi tutta una schiera nutrita di persone che era convinta che non fosse un fidanzamento vero, che era un fidanzamento di copertura, finto, che ci fosse addirittura un contratto.
C'era un avvocato, mi dicevano a Roma, che andava in giro a dire, io il contratto. Io dicevo, fatemi vedere questo contratto, cioè, tiralo fuori questo contratto. Non c'era nessun contratto.
Non c'è, no, perché quello, diciamo che... non stupirebbe neanche tantissimo perché gli americani ce l'hanno un po' la tendenza a formalizzare, no? Tutto, anche le relazioni.
A me non è mai capitato questo. A me nessuno mi ha mai chiesto di formalizzare niente, né io ho mai chiesto a nessuno di fare dei, come si chiamano, agreements, quelle cose lì per la privacy. Ma poi in una relazione, dai.
Ma neanche sul silenzio? Però magari deve stare alcuni, no? Cioè nemmeno sul mantenere, per esempio, il silenzio dopo la fine in caso di rottura.
Ora, io te lo posso giurare.
No,
cioè,
no.
Io lo dico a te per dirlo una volta per tutte. È proprio una stronzata.
Non ha firmato contratto.
Ma va. No.
Senta, nelle foto che le scattavano in quel periodo, no, dicevano sempre, Elisabetta ha sempre il broncio, è sempre triste. C'era qualcosa di vero oppure anche questa era una stupidaggine?
Lui riusciva a essere molto più diplomatico, io invece no. Io, se lui sotto sotto era arrabbiato o comunque era scocciato, eccetera, io non riuscivo a fingere, sai, di essere contenta, di essere strattonata o di leggere articoli. Ero alle prime armi, oggi me la gestirei molto meglio.
Diversamente.
Ma sì, ma non ero simpaticissima a tutti quando stavo con lui, di questo me ne rendo conto.
Ma perché era invidiata?
Perché io non rilasciavo interviste, magari fino al giorno prima per il mio lavoro rilasciavo, poi arrivava con la testata giornalista.
Capito.
E io dicevo non posso, però non potevo.
Ma non poteva perché allora c'era?
Non potevo perché mi avrebbero solo chiesto di lui e quindi a me non andava di parlare di lui.
Però non gli hanno neanche chiesto questo, cioè un po' di privacy, magari immagino lui gliel'abbia chiesto, no?
Mai.
Cioè come gli pareva.
Sai cosa vuol dire mai?
Sì, mai?
Una volta mi chiese, mi disse solamente, ah, io sono contento, non fare mai Twitter, non fare social media, ma stiamo parlando di una...
Sì, erano anche altri anni.
Oh, certo. E poi ho visto la sua foto con la sua fidanzata dopo sui social media, nel selfie, ho detto, mannaggia. No, no, lui proprio non amava, ecco, quindi...
Ma lui ha detto, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso del...
No, abbiamo riso tanto, sì.
Dice che si divertiva più lei.
Una persona molto divertente.
Si divertiva più lei che con Amal?
Boh, ma non credo, non lo so. Magari...
È simpaticona Amal?
A te sembra simpaticona?
Non lo so. Senta, ma comunque possiamo dire che è stato un amore?
Non lo saprei definire se è stato un amore, amore grande. Ho avuto amori più grandi.
Di lui?
Sì.
Posso chiederle perché è finita?
È finita perché io me ne sono andata e lui non mi ha fermato.
E lei perché se n'è andata?
Perché era giusto così. Secondo me avevamo già preso altre strade.
Vabbè, però ci sarà stata una causa, dico no. No.
L'appiattimento di una relazione che non dava più emozioni a nessuno, penso.
Basta. Lei ha detto, a volte apro i giornali, sfoglio la gogna mediatica di cui a lungo sono stata protagonista, è incinta, è rifatta, si è lasciata, è stata tradita, come si è combinata, e tiro un sospiro di sollievo, indietro non tornerei.
Ho rinunciato, dico, sì, delle sì, cose, sì. Però ne ho avute altre.
E quindi lei ne ha avute altre perché arriva in America, cambia vita, incontra Brian, che è un chirurgo spinale, nasce sua figlia, vi lasciate ma bene.
Sì, sì.
E lei prende anche altre strade, diventa anche molto attiva su alcune cause umanitarie, eccetera. Questa, diciamo, è la fase...
Svolta, dice.
Ebbene, una svolta importante, nel senso che è la vita che le piace di più.
Penso di essere finalmente una persona che basta a se stessa. Ho sempre cercato un uomo forte psicologicamente, un uomo che fosse un appoggio psicologico in tutto. Cioè, mi piaceva anche disconnettere il cervello e fai tu, decidi tu, o tanto lo sai fare tu. Nelle relazioni ho avuto un po' questa cosa. Adesso sto proprio facendo di testa mia.
Comunque, diciamo, tra i suoi cambiamenti c'è la passione per lo sport e anche, diciamo, lo sport del kickboxing. Cosa le piace del combattere?
Mi piace il fatto di andare a toccare delle corde in me che sono molto estreme. Per
sì,
cui,
quali?
Lo scontro fisico. Il fatto di avere uno scontro fisico con un'altra persona con delle regole.
Certo.
E di potermi esprimere attraverso questo.
Senta, Giulia Sorrentino ha detto la Canalis morirà senza rughe, verrà messa nel Museo delle Cere Sexy.
Grazie.
A chirurgia estetica come siamo messe?
Ho rifatto il seno.
Hai rifatto il seno?
Sì, perché comunque avevo perso il seno. Si era svuotato dopo la gravidanza.
Alla medica una bella belvata che ha fatto e che rivendica.
Tornando all'epoca che tu dicevi di Giorgia, appunto, c'erano tantissimi paparazzi.
Sì.
Ci seguivano, non ci lasciavano in pace. E mi dispiace, però anch'io partecipavo a questa cosa. Noi facevamo dei grandi gavettoni.
Ah, faceva dei gavettoni? Ma pure Giorgio tirava i gavettoni?
Lui era il capo.
Ah, era il capo.
Lui era il capo, l'ideatore, tutti gli ospiti, ma anche attori famosi.
Tipo?
Eravamo tutti ingaggiati con questi pentoloni e ci mettevamo nella villa di Como, sulle mura coperte dalle piante. Appena il paparazzo arrivava, lo vedevi con le telecamere, gli scodellavi queste
l'acqua,
pentole di acqua.
Questa è bella. Ma scusi, chi eravate? Mi dica qualche altro compagno.
Allora, c'è uno che si chiama, se non sbaglio, Chris Payne, può essere. Oddio, sto cadendo. E poi c'era John Kosinski, Emily Blunt.
Tutti che fa gavettoni.
Tutti.
Comunque, lei ce n'ha diverse effettivamente di belvate. Lei ha raccontato anni fa, lei ha raccontato di essere scesa di notte, aver sfregiato con la chiave la macchina, che era pure di colore nero.
Ha ragione, potevo raccontare quella.
Di un uomo con cui stava, gli ha scritto sopra con la chiave figlio di puttana. Chi era il fortunato?
Boboviere.
Era lui?
Sì. Pensa, non stavamo neanche insieme.
Ah, così, era la fase della conoscenza.
Era una notte che non riuscivo a prendere sonno.
E giustamente.
Solo che mi aveva fatto, era sempre un tiremolla, fase tiremolla, certo. Quindi sempre un po' con un piede di qua, un piede di là. È successa questa cosa che lui me l'aveva fatto talmente tante che volevo mandarlo.
Messaggio
volevo mandarlo a dove si allena l'Inter. Insomma, lì, perché c'è un sacco di gente quando entrano i calciatori. Pieno. Quindi, vogliono le foto, vogliono gli autografi. Quindi lui, io volevo che lui arrivasse lì con la macchina, con questa scritta.
Con scritto figlio di puttana.
E infatti lui poi, il giorno dopo, ha chiamato la nostra amica.
Ci ha avuto dei sospetti?
No, perché era una mia amica... No, una certezza.
La certezza. Ma lei, scusi, la notte a che ora da sola?
Alle 2 di notte.
È andata da sola?
C'era caldo, era luglio.
Ma andava da sola o si è fatta accompagnare?
Da sola. Da sola, e tra l'altro lui... tanto adesso lo posso dire perché è in prescrizione ormai. Come reato.
Sì, ormai. Sì, infatti.
E lui non lasciava mai la macchina fuori posto, quindi questo
è
Gesù che però mi ha mandato, perché ha fatto sì che lui lasciasse la macchina fuori. Quella sera lascio la macchina fuori per vedere se magari è rientrato.
Sarà contento Gesù di aver fatto questa cosa buona per lei.
Ha fatto sì che lui lasciasse la macchina.
Senta, un'altra volta Francesco De Gregori era capitato a Los Angeles con la moglie e lei li ha invitati carinamente a cena, solo pare che gli abbia cucinato una cena tremenda.
L'ha detto lui.
Io so questa cosa.
E io avevo il sospetto di aver cucinato male.
E lei ha cucinato malissimo.
Mannà, lo sapevo.
Che gli ha fatto a questi poveracci capitati a Los Angeles?
No, avevo fatto un barbecue. Avrei fatto prima ordinare delle pizze.
E forse era meglio pure per lui. Senta, comunque anni fa il settimanale Di Più, in un articolo dedicato a lei, diciamo, compariva un box in cui c'era una ricetta, una
era
sua
diva
ricetta.
Donna.
Il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis.
Mi sa che era diva e donna.
Era diva e donna,
ma rovinato.
Sì, no, è giusto citare bene la punta in questo caso, soprattutto.
No, ma io non so chi. Io vorrei. Guarda, sai chi è il vero. La persona che ha scritto quel box? Io voglio sapere chi è.
Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta.
Difficoltà e tempo di
grado zero della cucina. E da là è nato il famoso pollo alla Canalis.
Che io, ecco, con sorridente, come in questa foto. No, e lì dovevo dire che è stata...
Non era sua la ricostruzione.
Poi, cioè, come hanno fatto a ricordarsi tutti di una cosa di questo genere?
Senta, quali sono o quali sono state le sue trasgressioni?
Dipende. 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 In che senso?
Beh, le classiche, diciamo. Oppure, sai, le trasgressioni, ognuno ha un po' le sue, o considera trasgressioni... Sesso, droga e rock and roll, mettiamola così?
Beh, sì, nel senso... Ah, trasgressione in quel senso lì, beh, sì. Quando avevo 20 anni sicuramente ho trasgredito, mi sono divertita. Poi con gli uomini anche.
Non sei risparmiata?
No, non mi risparmio.
Ma essere anche andata via dall'Italia, in qualche modo, le ha consentito anche di liberarsi... da alcune abitudini un po' pericolose o no?
Cioè, non è che sono andata in un santuario dove tutto questo non esiste, eccetera. Io vivo in uno stato in cui la marijuana è legale.
Certo.
La trovi, non hai bisogno, sì, di ricetta medica né niente. Quindi poi lì bisogna vedere che cosa appunto uno considera droghe o no. Però sono assolutamente... c'è una fase della mia vita diversa. Mi sono, sì, lasciata alle spalle tante cose.
Cioè, è un periodo che ha attraversato e che si è lasciato alle spalle.
La voglia, sì. Giustamente e fieramente. Come si dice?
Fieramente.
Fieramente, sì.
Prima di diventare madre, disse, il mio istinto materno non è un granché. Al momento sono più brava come dog sitter.
È vero.
Adesso?
È vero.
Sempre meglio come dog sitter?
Non lo so. No, questo io spero di essere una buona mamma. Però sono sicuramente come attitudine più... portata ad accudire i cani che gli esseri umani.
Sì. Sì, sì. Cosa si augura per sua figlia?
Che sia fortunata come me. Se oggi sono qui a raccontare tante cose perché sono anche stata fortunata.
Certo.
Quindi spero che mia figlia sia fortunata.
E cosa invece non vorrebbe mai che sua figlia vivesse, che ha vissuto lei?
Vorrei che mia figlia avesse un rapporto sin da subito più maturo con gli uomini, nel senso che non soffrisse per amore come ho sofferto io. Io ho sofferto tanto.
Sì.
Tantissimo ho sofferto. Non lo dico con la lacrimuccia della
vittima. No,
lo dice
come...
Ci ho messo anche del mio.
Sì, sì.
Non sono vittima per niente, non mi ci vedo in nessun senso. Ho accettato delle cose che poi non mi hanno fatto stare bene, ma mi prendo la responsabilità di tutto quello che ho fatto.
Ha perdonato tutti quelli che le hanno fatto del male?
Sì.
Sì?
Sì, sì.
Senta, recentemente l'amicizia ventennale con Maddalena Corvaglia si è interrotta, no? Un po' bruscamente. Maddalena ha detto: è stato troppo grave per me. Ma cosa è successo di così grave?
Sono cose che nelle amicizie succedono, sono cose che rimarranno tra di noi.
Ma avete fatto pace?
Ci parliamo, però Maddalena per me rappresenta, dal punto di vista umano e professionale, siamo cresciute insieme per un periodo della mia vita. E le voglio un bene dell'anima, tanto. Però la vita ci ha allontanato. Sembra che parli di una relazione, ma la vita ci ha allontanato perché forse io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me. E questo non vuol dire che non ci rincontreremo.
Senta, tutto per essere felice o le manca qualcosa?
No. Guarda, nel momento in cui mia figlia è felice e le persone che amo sono felici e io riesco a stare con loro, non mi manca niente. Spero sempre che continui così.
Qual è stato il giorno più bello della sua vita?
I giorni più belli della mia vita sono quando io sto facendo qualcos'altro e da dietro, mentre faccio qualcos'altro, mia figlia mi dice: mamma, ti amo, così dal niente. Arriva e mi dice: mamma, ti amo. Proprio.
E il giorno più brutto della sua vita?
Mi viene in mente il giorno prima di Sanremo, quando io dovevo presentare Sanremo, mia nonna, che ci teneva tantissimo a vedermi, mia nonna è morta il giorno prima che io iniziassi Sanremo. Avevo un groppone.
Un gola, immagino.
Sì, però...
Senta, se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno, anche solo per 2 minuti, e dirgli qualcosa, chi sarebbe?
Mia nonna.
E cosa le direbbe a sua nonna?
Mia nonna, perché ancora mi viene da chiamarla per dirle le cose, non so che dall'altra parte non c'è nessuno, quindi... No, mia nonna non avrei bisogno di dirle niente. Non avrei bisogno di dirle niente perché...
Sa tutto.
Sì, sapeva tutto.
Grazie.
Ero riuscita a non piangere in questa intervista.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie.